www.radiodigio.it e la storia continua. Storie di uomini e sapori. E a tavola con i Ferri. Le illustrazioni dei manoscritti, così come alcune tele e affreschi medievali, ritraggono dei banchetti e tavole ingombre di vivande, vassoi, bicchieri e acquamanili. Rari sono i coltelli e sempre un numero minore rispetto a quello dei convitati, ai quali si chiedeva di portare il proprio ferro personale, la cui punta comminata, poiché la forchetta entrò nell'uso comune, anche serviva se il coltello era ammesso, il pugnale, un coltello puntuto, affilato da entrambi i lati e decisamente ostile, era bandito dalle tavole dei gentiluomini. Le carni venivano tagliate in cucina o direttamente in sala dai servitori e commensali e si servivano con le mani. Questo spiega la presenza di numerosi acquamanili e delle brocche d'acqua con cui detergersi le dita dopo aver afferrato e portato al piatto o alla bocca i cibi. Anche per i cucchiai era buona norma avere il proprio, generalmente in legno, ma anche in metallo, madreperla, tartaruga o ceramica. Il numero delle posate raggiunse quello dei commensali solo nella seconda metà del 600 e fino ad allora, come si può notare, per esempio in alcune tele, i coltelli personali venivano portati in un fodero fissato alla cintura per farne uso a tavola o, se necessario, per difesa personale. Il gentiluomo del 400, che si fosse recato a cena fuori casa, portava con sé anche il proprio cucchiaio personale, quasi sempre infilato alla cintura, primo privo di un'apposita custodia. Nulla di più facile, dunque, che perderlo lungo il cammino. Non a caso, nel Bankside di Londra, zona di bordelli e taverne medievale, gli antichi canali di scolo delle acque hanno restituito un gran numero di cucchiai di varia fattura, probabilmente caduto ai passanti che superavano il lettore con un atletico balzo. A ciascuno suo. Mercanti e viaggiatori possedevano apposite custodie in legno o pelle per il loro ferro personale. La lama era quasi sempre diritta o leggermente ricurva, affilata da un soldato e con una punta comminata idonea a infilzare i cibi. In molte custodie trovavano spazio anche una piccola lima per affilare le lame, un coltellino o stiletto con funzione di stuzzicadenti o temperino e talvolta un cucchiaio in osso metallo. Le impugnature indicavano lo stato sociale del proprietario. Potevano essere in legno, osso, corno o addirittura in avorio, tartaruga o metallo prezioso, non raramente decorate con pietre dure, monogrammi, stemmi o figure di fantasia. Se i coltelli personali del Medioevo si caratterizzavano per le impugnature più che per la foggia delle lame, i ferri di cucina avevano forme più articolate, ispirate alle molteplici funzioni svolte dai cucinieri. Il primo grande testo di cucina rinascimentale, l'Opera dell'arte del cucinare, 1570, scritto dal cuoco segreto di Papa Pio V, Messer Bartolomeo Scappi, è impreziosito da 24 xilografie a piena pagina, che illustrano l'architettura delle cucine rinascimentali, le più disparate operazioni che lì si svolgevano e soprattutto gli instrumenti, ordigni e masserizie, in uso nell'arte del cuoco del Cinquecento. Tra queste, un'intera tavola è dedicata ai ferri da taglio, distinti in coltelli mastri da battere, coltelli da torta, smembratori, coltelli da raschiare e coltelli da pasta. Completano la serie due coltelli a lama sottile da disosso e per verdure, assieme a un ferro per conciare trippe, spedi e uccelletti, pilotti e impillotar e due forcine. Le fogge, vistosamente dissimili, erano modernamente ergonomiche, in modo da adattarsi ai diversi utilizzi di cucina. Si notano sensibili differenze nelle lame, diritte, curve in alto, in basso, falciate, nelle punte, acuminate, rotonde, mozze, a costa lunata, e nelle immanicature di varia foggia, cilindriche o squadrate, uncinate per migliorare la trazione o diritte per aumentare la percussione, a codolo globulare o a piatto da usare come pestello. Lame più sottili caratterizzano i ferri di precisione, quelli da disosso o in taglio, da quelli di forza o da colpo, usati per battere, spezzare, tritare o smembrare. Tutti i coltelli appaiono forgiati in un unico pezzo, con guancette verisimilmente in legno fissate al codolo con rivetti. Oltralpe, fino al Cinquecento, il mondo germanico non brillava per fantasia negli strumenti da mensa, accontentandosi solitamente di lame spartane, dritte o curve, più o meno grosse. Anche il mondo anglosassone, fino al XVI secolo, sembra concentrato sulle decorazioni e delle impugnature, più che sul rapporto forma-funzione delle lame. D'accanto a loro, i francesi dell'epoca, da sempre attenti a quanto succedeva in Italia, non si facevano mancare i coltelli specialistici, come parapains, utilizzato per tagliare le larghe fette di pane su cui servire la carne ai commensali, i couteaux crantés o creusés, quelli seghettati, o i corti, ultrières o carnif per le ostriche, quelli da beurre per spalmare il burro, e distinguevano persino i coltelli per il grasso o quello per il magro, a seconda della natura grassa o magra delle carni. A corte esistevano coltelli per i diversi giorni della settimana e altri destinati a essere usati solo in quaresima per i matrimoni della casa reale o nei viaggi dei sovrani. www.redigio.it e la storia continua.